si è saltato all'occhio almeno a noi è sembrato evidente il parallelo con questo interrogatorio che a grandi linee è su un triplice quesito, insomma c'è una triplice ripetizione che richiama molto l'interrogatorio di Pilato a Gesù alla fine del Vangelo. E in comune ha l'oggetto che è la richiesta della la ricerca sull'identità di Gesù. Le domande non sono proprio uguali, però qui c'è una iniziale risposta di Giovanni che comunque nega per quello che riguarda lui stesso e inizia ad abbozzare un'identità di colui che è mandato ad annunciare. E invece nell'interrogatorio di Pilato la risposta sarà l'offerta stessa di Gesù. Guardate che Gesù risponde anche affermativamente, là dice io sono, e qui Giovanni dice io non sono, però poi la risposta sarà la passione, l'offerta completa di Gesù. Ma a parte quello, è colpito questo fatto che c'è qualcuno che manda, e anche Gesù dice chi ti ha mandato, chi ti ha dato questa autorità, per dire come impressione, ecco, che questa è vaga ed è un'impressione soltanto, che non è vero che al mondo Dio non interessa. E come è una fortissima idea che viene dalla storia di questi tempi, ecco. E invece non è vero, è come se la parola di Dio ci dicesse che con motivazioni non buone, non sempre buone, questi sono diffidenti, sono curiosi, tengono le distanze, vengono dal popolo di Israele, però interrogano, c'è un interesse per Dio, come? E Pilato, ancora non con motivazioni non pulite, non del tutto trasparenti, oneste, anzi, sappiamo, però anche lui ha un interesse, e lo porta avanti, e questo interesse c'è, questo dialogo c'è. Ecco, Giovanni dà una sua risposta a questo interesse, davvero la sua testimonianza.
A me ha intrigato soprattutto l'ultima domanda di questi inviati, in cui gli dicono: ma se non hai tutti questi titoli, perché battezzi? Non sei né il Cristo né Elia né il profeta, perché battezzi? Lui, Giovanni Battista, risponde o non risponde dicendo quello che dice? Non dice io battezzo perché, almeno così non è scritto, dice io battezzo in acqua, con acqua. Dopo di me viene uno che voi non conoscete, che era prima di me, al quale non sono degno di legare, di sciogliere i legacci dei sani. Risponde o non risponde? Sembrerebbe di no, che questa non sia la risposta logica alla domanda che gli pongono. Però non avrebbe molto senso, e quindi questa qui è effettivamente la risposta giusta alla domanda che ti fanno. E quindi è come se si dicesse, se lui dicesse io battezzo perché non ne sono degno. Proprio perché non sono titolato e non sono degno di sciogliere, insomma, di quello. Non sono degno di essere tenuto in considerazione. considerazione rispetto a quello che deve venire, allora va bene. Cosa vuol dire questa cosa qui? Non lo so. Però mi pare che il Vangelo in questa pagina spinga a questa confusione di partenza.
Mi sembra abbastanza evidente che il passo di oggi, che avrà poi uno sviluppo nei successivi paragrafi, tematizzi e sviluppi l'argomento della testimonianza, che era già stato introdotto nei versetti da 6 a 8, quando veniva citato per la prima volta e per l'unica volta all'interno del prologo il nome di Giovanni, e veniva indicato come l'inviato da presso Dio, che veniva per una testimonianza, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Con queste parole evidentemente l'Evangelista dava un grande spessore alla figura di Giovanni e un grande ruolo al suo compito di testimone in rapporto alla luce che nel contesto del prologo è il Logos, il verbo che si fa carne, che viene ad abitare in mezzo a noi. Dunque tutti devono credere, se possono credere, perché credere è un dono che viene dall'alto, come spiega il versetto 13, è un fatto generativo che nasce da Dio per mezzo del testimone che è Giovanni. Al versetto 8 non era lui, non era quello la luce, ma sottointeso era venuto per rendere testimonianza alla luce, fa capire anche che l'importanza, lo spessore del ministero di Giovanni Battista può essere stato il motivo di confusione. E tanto da fare ritenere che lui, più che il testimone, fosse quella stessa luce, quella luce vera che deve illuminare ogni uomo che viene nel mondo. Dunque colgo il passo di oggi soprattutto come un chiarimento e uno sviluppo di questa affermazione già molto chiara, e cioè il tentativo di inquadrare la persona e il ruolo di Giovanni in rapporto al Messia, in rapporto al Cristo. E in effetti mi sembra piuttosto chiaro che le due domande fondamentali che gli vengono rivolte dai giudei per mezzo dei sacerdoti e i leviti, quei giudei che poi sono identificati e precisati al versetto 24 come i farisei, siano chi sei e cosa fai, e portino alla risposta che il tema è il rapporto con Gesù Cristo. Cioè Giovanni Battista non si pensa per se stesso a prescindere da Gesù Cristo, ma riconosce di essere e fa quello che fa in rapporto a Gesù Cristo, che dice oggi è già presente. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Dunque Giovanni Battista è il testimone e dà la testimonianza di una presenza già operativa. Il regno di Dio, per dirla con gli altri evangelisti che trattano degli stessi argomenti all'inizio dei loro racconti parlando di Giovanni Battista che prepara la via nel deserto, il regno di Dio è in mezzo a voi, convertitevi e credete al Vangelo, fate segni degni della conversione, perché il Verbo si è fatto carne, non stiamo parlando più di eventuali profezie che a un certo punto si realizzeranno, ma stiamo indicando una realtà che è già presente. È una realtà che voi, dice Giovanni Battista, con molta parresia, con molta franchezza a quelli che lo interrogano, non conoscete. Voi non conoscete. Questo è l'inizio di un tema che sarà molto importante per tutto il Vangelo di Giovanni, che è il tema del conoscere e non conoscere. E si inizia proprio da qui, con la denuncia che c'è una categoria di persone, giudei, farisei, sacerdoti, leviti, che non conoscono l'evidenza di un fatto già presente, e cioè che il Verbo si è fatto carne e sta già lì in mezzo, mentre invece il testimone lo conosce, ne può parlare, ne deve parlare, perché si pensa in rapporto a quella presenza come voce che grida nel deserto, con il compito di preparare la strada del Signore. Il modo di preparazione della strada è l'esercizio del ministero del battesimo. Perché battezzi? Perché preparo la strada al Signore che viene. Perché questo è il tempo, direbbero gli altri evangelisti che aumentano le citazioni profetiche, di abbassare i monti e i colli, di riempire le valli e i burroni, è il momento di rendere piana la strada, perché è il momento del grande ritorno dall'esilio di Babilonia, è il momento del ritorno in patria, è il Messia che è in mezzo al suo popolo, è il segnale di una storia nuova che è già iniziata e che è sconosciuta alle autorità di Gerusalemme, mentre è nota a quelli che stanno in disparte con Giovanni Battista nel deserto e che accolgono la sua testimonianza, non confondendolo con il Cristo, ma ricevendo da lui l'annuncio che il Cristo è già presente. Dunque mi pare un testo molto bello che incomincia a farci vedere come quel grande progetto che è rivelato all'inizio del capitolo primo, un progetto così articolato che passa dalla creazione alla storia, dalla vocazione a essere figli di Dio, al rapporto di Gesù Cristo con Mosè, comincia a realizzarsi in modo abbastanza secondario rispetto alle dinamiche pubbliche della città, del potere. Il deserto è la vera alternativa a Gerusalemme e il testimone è la vera alternativa a chi si fa profeta da se stesso, a chi inventa le cose da dire, insegnando precetti umani o le fantasie del proprio cuore, mentre Giovanni Battista è soltanto una voce, come ci insegna Sant'Agostino, che forse non ha inventato proprio lui questa bella intuizione, comunque lui ce la insegna diffusamente. è la voce della parola, è dove la parola è quel logos, quel verbo che ci ha accompagnato in questi giorni, è Gesù Cristo stesso fatto carne, è il figlio unigenito di Dio che è nel seno del Padre, sarebbe muto se non ci fosse Giovanni Battista, che gli ci parla attraverso quella voce. Dunque diventa molto delicata la relazione tra il precursore e il Messia, perché i due elementi della sua importanza e della sua relatività a Cristo sono in tensione tra di loro, è un attimo confondersi e quindi scambiare il precursore per la realtà, mentre il precursore non è la realtà, tuttavia la realtà non può fare a meno del precursore, perché la parola senza voce non si